14 novembre 2019. Studio su popolazione esposta a inquinamento atmosferico e rumore. Fonte, CNR. Al via una nuova ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR dopo la pubblicazione sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health dei primi risultati sulla salute dei residenti nel comune di Pisa, finalizzato a valutare in particolare l'impatto dell'inceneritore urbano. Ha preso avvio il secondo studio sullo stato di salute a Pisa dopo quello effettuato sui residenti esposti all'inquinamento atmosferico. L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRIFC, è stato infatti incaricato dalla Direzione Ambiente Assessorato alla Salute del Comune di Pisa di effettuare un approfondimento sull'impatto congiunto sulla salute del rumore e dell'inquinamento atmosferico. La prima ricerca effettuata dagli epidemiologi ambientali dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche è stata pubblicata di recente sull'International Journal of Environmental Research and Public Health per valutare la salute dei 132.293 residenti del comune di Pisa tra il 2001 e il 2014. Il legame con l'inquinamento atmosferico è stato studiato suddividendo la popolazione residente in quattro classi secondo l'intensità di esposizione individuale all'inquinamento da ossidi di azoto emessi dal locale inceneritore e dalle altre fonti di inquinamento, traffico e industrie. Il confronto della mortalità e dei ricoveri dei residenti nelle aree a diverso livello di inquinamento ha tenuto conto anche dell'età e dello stato socio-economico. Per i residenti nell'area con più alta concentrazione di ossidi di azoto rispetto a quelli residenti nell'area meno impattata è emerso un eccesso del 10% di mortalità per tutte le cause e del 21% per malattie cardiovascolari tra gli uomini e un eccesso di mortalità per malattie respiratorie acute, più 152% tra le donne, mentre i decessi per leucemie e linfomi sono risultati in eccesso in entrambi i sessi. Inoltre, l'analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito segnali critici sui tumori ematologici nei maschi, spiega Fabrizio Bianchi, ricercatore dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I risultati ottenuti sono coerenti con precedenti evidenze maturate in studi sulla salute di popolazioni residenti intorno a inceneritori e più in generale esposte a inquinamento dell'aria. A causa dell'età avanzata dell'inceneritore e di valutazioni strategiche riguardanti il piano regionale dei rifiuti è stato deciso di chiudere l'impianto, ed è stata confermata l'utilità degli studi epidemiologici di corte residenziale nelle decisioni istituzionali di questo tipo. 04 novembre 2019. La terra brucia roccia più calda e meno stabile. Fonte, CNR ISMAR fratto Università dell'Insubria. È stato misurato l'attimo esatto in cui scompare il permafrost in una grotta delle Alpi Giulie. Il risultato, pubblicato dall'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR, e dall'Università dell'Insubria sulla rivista Progress in Physical Geography, Earth and Environment, ci dice che la temperatura della roccia sotterranea nelle montagne sta cambiando molto rapidamente. Il risultato è stato recentemente pubblicato su Progress in Physical Geography, Earth and Environment, ma è il 2014 quando i ricercatori dell'Istituto Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR, insieme a quelli dell'Università di Insubria misurano il momento esatto in cui scompare il permafrost in una grotta del Monte Canin, sulle Alpi Giulie. La scomparsa di questo particolare stato termico della roccia, che chiamiamo permafrost, ha però alcune gravi conseguenze sulla conservazione delle riserve idriche e sulla stabilità delle montagne. Bisogna immaginare la roccia sotterranea come organizzata per strati. Lo strato più esterno ghiaccia d'inverno e scongela d'estate, mentre lo strato più interno rimane sempre sotto lo zero. Questo è il permafrost, spiega Renato Colucci del CNR ISMAR. Nel settembre 2014 si è verificato un cambiamento repentino del regime termico della roccia sotterranea del Canin, laddove invece di solito si osservano cambiamenti molto più lenti. La roccia sotterranea, infatti, è molto resiliente, e quindi questo drastico cambiamento delle proprietà termiche indica il fatto che la roccia ha ricevuto un calore superiore a quello abituale per un lungo periodo di tempo. Nell'intervallo di tempo di pochi giorni, il permafrost di una grotta sul Canin, che i ricercatori stavano monitorando da 3 anni, è passato sopra lo zero. Da allora la roccia ha un andamento stagionale, cioè ogni anno ghiaccia d'inverno, ma d'estate supera lo zero. Questo aspetto ha importanti ripercussioni sulle riserve d'acqua sotterranea stoccate sotto forma di ghiaccio permanente, che caratterizzano le aree carsiche di alta quota come ad esempio le Alpi Giulie, ma anche estese aree delle Alpi Austriache o Svizzere. La superficie topografica del ghiacciaio sotterraneo in questa grotta si è abbassata di mezzo metro nell'arco di soli 4 anni, aggiunge Colucci. La scomparsa del permafrost in roccia ha inoltre importanti ripercussioni a livello alpino e riguarda qualsiasi tipo di roccia. Il permafrost infatti tende a dare maggiore stabilità a versanti e pareti ad alta quota grazie all'azione legante che il ghiaccio imprime alle fratture rocciose. Il suo scongelamento porta ad un potenziale aumento di eventi franosi e, anche se non è mai stata misurata una correlazione diretta, si osserva che negli ultimi anni sulle Alpi Giulie sono aumentati i casi di crollo di vaste porzioni rocciose. Inoltre, in generale, la riduzione dei ghiacciai sotterranei determina un contraccolpo sul regime idrico complessivo e sulla portata dei corsi d'acqua. Questo risultato è stato ottenuto con dei particolari termometri che hanno misurato la temperatura in continuo per 7 anni in diversi punti della grotta. La ricerca fa parte di un più ampio progetto. Si chiama C3KVS Cryosphere and Climate e intende studiare sotto diversi aspetti i depositi di ghiaccio sotterraneo nelle aree carsiche. C3KVS Cryosphere and Climate è finanziato in parte dalla società speleologica CGEB della Società Alpina delle Giulie. Nel progetto sono coinvolti altri istituti di ricerca e università di diversi paesi. Oltre all'Italia, infatti, vi partecipano Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Romania. 15 novembre 2019. Le piante decidono i loro movimenti. Fonte: Università di Padova. Le piante sono in grado di programmare il loro movimento in un modo molto più sviluppato di quanto si pensasse. Non si tratta di movimenti riflessi o stereotipati, ma hanno caratteristiche analoghe ai movimenti volontari riscontrati nell'essere umano ed altre specie animali. Le piante sono in grado di programmare il loro movimento in un modo molto più sviluppato di quanto si pensasse. Non si tratta di movimenti riflessi o stereotipati, ma hanno caratteristiche analoghe ai movimenti volontari riscontrati nell'essere umano ed altre specie animali. Lo dimostra per la prima volta un esperimento condotto in Italia sulla pianta di pisello, la pianta che utilizza le sue manine per aggrapparsi ad un sostegno. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Scientific Reports, è stata coordinata dal professor Umberto Castiello del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e condotta in collaborazione con Francesca Peressotti dell'Università di Padova, Alessandro Peressotti dell'Università di Udine e Abacus, una società di bioingegneria milanese. I ricercatori hanno sottoposto a stimoli di varia natura piante di pisello, dimostrando l'abilità della pianta di distinguere tra i diversi stimoli e di preparare il movimento in base alle caratteristiche dello stimolo. Abbiamo esposto la pianta a stimoli di varie dimensioni e spessore, spiega il professor Castiello, ed è stato possibile dimostrare che quelle esposte a stimoli di dimensioni più grandi programmano un movimento di approccio al sostegno più lento e aprono i cirri, le manine, meno di quanto accada per le piante esposte a stimoli di dimensioni inferiori, quindi utilizzando meno energia, come se non volessero sprecare risorse. Questo perché aggrapparsi ad un sostegno di grandi dimensioni implica un maggior dispendio di energia che va a scapito della solidità dell'aggrappo. Inoltre, modulando la velocità di frenata di accelerazione, la pianta è in grado di stabilire in maniera efficiente i punti di contatto, cioè la parte dello stimolo sulla quale appigliarsi. Un altro aspetto straordinario è che la pianta è in grado di distinguere il supporto vero dalla sua fotografia, dimostrando di non gradire quest'ultima, la evita perché non afferrabile e va in cerca di possibili alternative. Questa diversa programmazione a seconda della dimensione e tipologia dello stimolo suggerisce che la pianta possa essere in grado di calcolare la struttura dello stimolo e di aprire i cirri in base alla dimensione dello stesso per afferrarlo in maniera appropriata. In altre parole, la pianta non si prepara in maniera arbitraria all'afferramento e soprattutto non ha bisogno di toccare lo stimolo per farlo, ma anticipa tale movimento con una programmazione accurata. È la prima volta che si osserva qualcosa del genere ed è un successo tutto italiano. Questo studio permette di capire la complessità delle interazioni delle piante con l'ambiente e come le piante utilizzino tali informazioni per prendere decisioni. Questi risultati potrebbero rivelarsi utili in futuro come parametro per comprendere i meccanismi alla base dei processi di percezione e azione delle piante e alle loro modificazioni a seguito dei cambiamenti climatici, così come potrebbero essere utili per ottimizzare il processo di crescita e coltivazione di altre piante rampicanti quali la vite.